Buongiorno a tutti da Radio Jeans Network. Sono Leonardo Capurro e oggi vi voglio parlare di un grande scrittore italiano. Il suo nome è Luigi Pirandello e vinse anche il Nobel. Nacque nel 1876 in Sicilia, Agrigenti, oggi chiamato Agrigento, dove la famiglia si era rifugiata per sfuggire al colera. Si iscrisse alla facoltà di lettere e compì gli studi a Bonn, in Germania, fino alla laurea. Tornato in Italia, si stabilì a Roma, dove insegnò letteratura italiana presso il Magistero, attività che affiancò a quella di scrittore. Si sposò con Antonietta Portulano, da cui ebbe 3 figli, e che ben presto manifestò i primi sintomi di una malattia mentale. Essa influenzò molto la sua poesia, o anche la sua prosa. Egli fu un autore di numerosissime novelle, raccolte nei volumi Novelle per un anno, oppure scrisse dei romanzi, come Il fumati a Pascal, Uno nessuno e 100.000. Diverse opere teatrali, rappresentate ancora oggi con grande successo, nei teatri di tutto il mondo, quali Così è, Il gioco delle parti, la trilogia del teatro nel teatro, composta da 6 personaggi in cerca d'autore, ciascuno a suo modo, e questa sera si recita soggetto. E anche una tragedia, il grande successo Enrico IV. Pubblicò anche alcuni saggi, tra i quali un importante sull'umorismo. L'opera di Pirandello rappresenta in modo molto efficace la crisi dell'uomo moderno e dell'io, importante punto centrale nella mentalità del decadentismo, movimento culturale che si sviluppò nella seconda metà del 1800. Si diffuse in questi anni una visione pessimistica della vita, in seguito alla prima e alla seconda guerra mondiale. In molte opere letterarie affiorano i temi della solitudine e della difficoltà dell'uomo a inserirsi in una società sempre più disumana e massificata. Fu un momento di smarrimento che spinse molti autori a ricercare e sperimentare nuove forme espressive. In questo contesto si inserisce l'opera di Pirandello, che ben rappresenta le contraddizioni della società. La poetica centrale di Pirandello rappresenta gli atteggiamenti dell'uomo. Questi atteggiamenti li possiamo definire maschere. Infatti, per Pirandello, le persone indossano differenti maschere a seconda con chi si rivolgono, in base sempre alla classe sociale. Per esempio, anche noi, quando ci relazioniamo con il nostro datore di lavoro o con un nostro insegnante, teniamo degli atteggiamenti molto più formali. Mentre, quando ci relazioniamo con amici, parenti, genitori, ci comportiamo in modo differenti. Come anche con noi stessi. Questa è la poetica centrale che si può trovare nel libro Uno, nessuno e 100.000. Inizia il racconto con il protagonista, Vitangelo Moscarda, che guardandosi allo specchio nota per la prima volta, dopo 50 anni della sua vita, il suo naso storto. Allora chiede alla moglie subito se aveva altri particolari che gli erano sfuggiti e la moglie inizia ad elencarne tantissimi. E quindi inizia a scoprire questa propria teoria delle maschere, che possiamo definire anche crisi dell'io. L'unica eccezione che troviamo nella sua poetica è il pazzo. Il pazzo non indossa maschere perché non gli interessa con chi si relaziona. Infatti è definito pazzo perché non ha ritegno con nessuna persona, ma è sempre il solito, mai diverso, anche con se stesso. Infatti il nome di pazzo viene dato alle persone che sono fuori di senno, ma non tutti i pazzi sono uguali. Per esempio, i pazzi che ho appena elencato adesso, come potrebbero essere coloro che hanno sempre i soliti atteggiamenti con qualsiasi persona, non li definirei pazzi, ma sono persone che sono alla ricerca, forse, di un nuovo tipo di vita e si innalzano in diverse forme di pensiero che noi, uomini moderni, non riusciamo ancora a comprendere. L'inizio della sua poetica lo possiamo facilmente monitorare nel romanzo Il fu Mattia Pascal. Il protagonista, come si vede dal titolo, è Mattia Pascal. Mattia deriva dal matto e Pascal l'inventore della pascalina, quindi un grande scienziato e filosofo. Unendo assieme questi nomi troviamo un personaggio inconsistente che non ha mai un carattere ben definito, ma durante la storia crea ogni volta un proprio carattere e si pone delle domande su se stesso. Mattia, ancora quando era piccolo, gli muore il padre e si trova con il fratello e la madre a dover amministrare una grande somma di denaro. Infatti vivevano in una villa con del terreno. Allora la moglie decide di affidare il denaro a un amico del padre, il signor Malagna, ma egli fece del denaro della famiglia ciò che volle per accontentare i suoi scopi. E quindi la famiglia Pascal si ritrovò ben presto in povertà. Quando Mattia divenne adulto, iniziò a lavorare in una biblioteca. La biblioteca simboleggia in tutto il romanzo la tranquillità, la pace, mentre la sua vita è immersa nel caos. Intanto si era sposato e nella sua casa abitavano la moglie e la suocera. Non riusciva a vivere Mattia per continui liti tra la moglie e anche la suocera. Quindi un giorno, con 5.000 lire che gli sono state regalate da un amico del padre, decise di prendersi una vacanza. Prese il treno, si diresse al confine fra l'Italia e la Francia e vide una locandina alla fermata della stazione con scritto in francese Casinò di Monte Carlo. Allora decise di spendere queste 5.000 lire nel casinò. Il giorno seguente entrò e dapprima scrutò bene il gioco per capirne il funzionamento. Poi iniziò a puntare piccole somme di denaro su quell'invitante tappeto verde della roulette. E immaginatevi un po' che sorpresa! La dea bendata degli antichi romani e degli antichi greci per la prima volta si tolse la benda e guardò in faccia Mattia Pascal. Infatti iniziò subito a vincere grandi somme di denaro, fino ad ottenere in una decina di giorni 82.000 lire, che per l'epoca era una somma enorme, come se uno di noi vincesse oggi il Superenalotto. Con l'82.000 lire vinte, decise di tornare a casa e nel viaggio in treno, pensò a come le avrebbe potute sbattere davanti agli occhi della moglie e della suocera. Dopo qualche ora di viaggio, acquistò un giornale e dopo aver sfogliato le prime due o tre pagine, lesse la cronaca nera. Muore oggi Mattia Pascal. Subito Mattia non credette ai suoi occhi. Come poteva lui essere morto ed essere allo stesso tempo in treno? Allora continuò a rileggere ancora la notizia, fino a quando capì che l'uomo trovato morto nel pozzo della sua casa aveva il volto sfigurato e quindi era stato ricondotto a lui. Questa per lui era una grande notizia. Poteva rifarsi una vita felice, serena, tranquilla. Aveva anche molto denaro da parte. Allora decise di iniziare a viaggiare per le più importanti capitali europee. In treno decise di prendere il nome di Adriano Meis. Ma dopo poco tempo iniziò a sentirsi solo. Gli mancava un nucleo di amici o comunque delle persone con cui poter chiacchierare e relazionarsi. Quindi decise di tornare in Italia e stabilirsi a Roma. A Roma, per non utilizzare la maggior parte del suo denaro, prese in affitto una camera in una casa. Qui conobbe Anselmo Palneari, che era il proprietario dell'immobile, la figlia Adriana e un parente Papiano, che poi venne da Napoli con altri due fratelli, dopo un anno dal trasferimento di Adriano Meis. Adriano iniziò a conoscere bene Anselmo e la figlia, e anche la signora Caporale, che era un'inquilina come lui. Anselmo lo possiamo rappresentare come il vero Pirandello del racconto. Infatti i suoi discorsi parlavano molto dell'uomo, della crisi dell'io, della morte. Uno importante è lo strappo nel cielo. Un giorno Anselmo intrattiene un discorso con Mace e, alludendo a uno spettacolo teatrale di marionette, allude a uno strappo nella scenografia. Come si sarebbero comportati gli spettatori alla rottura della scenografia? Subito gli attori avrebbero cercato di ripararlo, ma non sarebbe mai tornato come prima. E qui il vero significato, quello che ci vuol dire veramente Pirandello, è che le nostre azioni cambiano la realtà, e questa realtà non può essere mai uguale a prima delle nostre azioni. Sì, può essere riparata, può essere simile a prima, ma non sarà mai uguale a prima. Un altro discorso importante è quello dei lanternini. Anselmo paragona l'anima umana dei lanternini, che cambiano colore a seconda dei sentimenti umani, e questi lanternini si aggregano con essi e riescono a fare luce intorno ad essi, ma uno solo di questi illumina poco, e se questi lanternini invece si aggregano, creano una luce molto maggiore e che li aiuta anche a mettersi in guardia da bestie feroci oppure da esterni che cercano di attaccarli. E quindi ciò significa che l'uomo, se si aggrega, è forte. Questo è il messaggio che ci vuole dare Luigi Pirandello. Ed è un importante messaggio, proprio perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la società italiana era distrutta. E questo voleva significare cercare di dare nuova speranza, cioè cercare di far unire gli italiani, perché assieme si riesce a produrre di più ed essere più forti. Oltre a questi importanti discorsi, Anselmo praticava delle sedute spiritiche con la signora Caporale, nella quale cercavano di fare ritornare al mondo un pianista amico della signora Caporale. Una sera narrano anche che l'animo di questo pianista era entrato dentro la signora Caporale. Ed ella aveva iniziato a suonare il pianoforte. Cosa incredibile. Infatti Mace, incuriosito, decise anche egli di partecipare a qualche seduta spiritica e ne fu interessato. Intanto però aveva ancora dei tratti del vecchio Mattia Pascal, cioè per esempio l'occhio storto, e quindi decise di andare a rimediare. Con un intervento il suo occhio divenne dritto come l'altro, così da non far pensare più a nessuno che lui potesse essere Mattia Pascal. Però dovette stare 2 mesi senza vedere la luce, e quindi stette 2 mesi chiuso nella sua camera. Qui a trovarlo vennero la signora Caporale, anche Anselmo Palneari, era tornato intanto Papiano, che lavorava per gli importanti signori di Napoli. E quindi si svolsero molte sedute spiritiche nella camera di Adriano Mace. Dopo aver riacquistato tutta la vista, andò a controllare il suo denaro e contando vide che mancava più di una mazzetta. Quindi subito additò Papiano, che era sempre stato antipatico con lui, che aveva sempre cercato di metterlo in brutta luce. E questo lo viene a scoprire anche Adriana. Adriana, che intanto si era innamorata di Adriano Meis, e Meis aveva contraccambiato i sentimenti, lo venne a sapere. E dal momento che Meis, non essendo iscritto all'anagrafe e non possedendo documenti, non poté denunciare Papiano. E quindi capì che lui non era nessuno e non poteva denunciare nulla, e se qualsiasi persona gli avesse fatto del male, lui non avrebbe mai potuto dire nulla, anzi avrebbe dovuto soffrire in silenzio. Quindi questa situazione lo metteva molto in difficoltà, e in più Adriana lo accusò di non amarla più perché non voleva denunciare Papiano. Allora Meis non riuscì più a stare in quell'ambiente e, per non ferire i sentimenti di Adriana, decide di farsi morire. Anzi, meglio dire, decise di far morire Adriano Meis e ritornare il vecchio Mattia Pascal. Allora una sera andò sul Lungotevere, scrisse un bigliettino nel cappello col suo nome e cognome, lasciò lì il giubbotto e se ne andò via. Ritornò nel suo vecchio paese con i soldi rimasti. Prima però si fermò da un familiare. Qui, quando vide Mattia, egli era molto felice, anzi non riuscì a riconoscerlo inizialmente, ma dopo Mattia gli raccontò tutta la sua storia e allora disse che lui, che Mattia doveva andare nel suo paese. Infatti il giorno seguente andò per le vie del suo paesino, intanto per vedere se qualcuno lo riconosceva, ma nessuno lo aveva mai visto, pareva. E scoprì che sua moglie, Romilda, si era sposata con il suo migliore amico d'infanzia. Allora, tanto per spaventarli un po', Mattia andò nella loro casa e disse che voleva a tutti i costi riavere sua moglie, perché ai fini di legge la moglie apparteneva ancora a lui. Ma dopo aver fatto disperare la povera ex moglie e l'amico, gli rivelò le sue vere intenzioni. Lui voleva rimanere a vivere in quel paese e certamente non rivoleva assolutamente la moglie, né tantomeno la suocera. Quindi decise di riniziare così una nuova vita. E anche Mattia portò i fiori sulla propria tomba, cioè su quella del presunto Mattia Pascal. E la gente, quando lo vedeva al cimitero, gli chiedeva: ma tu chi sei? E lui rispondeva: io sono il fu Mattia Pascal. Chissà quante volte avrà ripensato Mattia al ragionamento di Anselmo Palneari, quello dello strappo nel cielo. Le cose, dopo averle modificate, non ritorneranno mai come prima, anche se vi possono assomigliare. Per oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione. Da Radio Jeans Network, saluti!